Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Il problema dell'epoca. Ancora oggi a Foggia, dopo molti anni dalla fine della guerra, alcune baracche ospitano tra fragili pareti, impotenti a difendere dal freddo e dal caldo, famiglie che attendono sospirando una casa vera. Per molti la speranza è ora diventata realtà. 60 alloggi in a casa costruiti dall'amministrazione ferroviaria ospiteranno altrettante famiglie di ferrovieri. 300 vani suddivisi in 3 edifici moderni e razionali, muniti di ogni comfort, sono pronti alla consegna. Ed ecco il momento sospirato, la consegna della chiave. È proprio bello il domani, quando è certo.
Preparatevi, ve lo dico già dall'inizio, questa è una delle trasmissioni monologanti. Io che parlo soltanto con me stesso, per la gioia, spero, il diletto di chi mi ascolta. Non c'è presunzione in questo, c'è soltanto una richiesta molto precisa e molto dettagliata, alla quale io ottempero con grande piacere. È una modalità di racconto radiofonico che abbiamo inaugurato forse in questa ultima stagione, che però mi procura continue richieste di continuare su questo filone. E mi domando anche perché la gente possa essere interessata a una persona che dà sfogo ai propri ricordi, dà una testimonianza generazionale di una generazione poi abbastanza particolare, ormai abbastanza desueta, una generazione in totale declino, che è quella delle persone nate nell'immediato dopoguerra o nel primo decennio del dopoguerra, quelli che vengono con disprezzo chiamati boomer, i figli del boom. Io sono figlio del boom, sicuramente, e noi siamo una generazione che ha questa sorta di chiaroscuro perenne che segna la propria esistenza, quella di avere la tenebra alle spalle e una luce fittizia, del tutto illusoria, come punto di tensione di fronte a sé. Dicevo, queste trasmissioni monologanti probabilmente piacciono perché una parte del pubblico si identifica con i miei ricordi, un'altra parte del pubblico semplicemente attinge a esperienze di una vita che non ha vissuto, che ha semplicemente sentito e ricostruito attraverso quelle che sono le testimonianze a disposizione di tutti. Le fonti aperte su un'esperienza generazionale non sono mai sufficienti a colmare quello che può essere con approssimazione il senso del tempo che si è vissuto. Oggi abbiamo tutti una grande disponibilità di mezzi, supporti su cui lasciare la nostra memoria, ma non la usiamo mai con questo preciso intento di lasciare tracce del proprio passaggio. Perché? Perché i sistemi di riproduzione della nostra esistenza, i trasformatori in tempo epico del tempo consueto, servono semplicemente a immobilizzare degli attimi che hanno il valore per il lasso di tempo in cui si sono vissuti. Immaginate un selfie. Il selfie non ce lo facciamo per passare all'eternità. Il selfie ce lo facciamo semplicemente perché abbiamo un'ansia di congelamento dell'immediato, di qualcosa che a noi piace, o qualcosa anzi che a noi potrebbe dare senz'altro lustro o rilevanza o successo o possibilità di essere per un attimo notati nel grande magma dell'indifferenza. Oggi l'umanità si svolge e si snoda lungo il proprio cammino come se si fosse in un grande fiume in continuo movimento, in cui degli esseri piccolissimi hanno a disposizione dei mezzi in cui possono accendere per un istante una piccola luce sul grigiore che copre tutti. E queste piccole luci si accendono a intermittenza, trasformando in questa fiumana immensa d'umanità come fosse un cielo stellato, con delle stelle che si accendono a intermittenza. Ecco, nell'attimo in cui la luce a intermittenza si accende sulla mia esistenza, io penso che quell'attimo abbia un valore epico, un valore assoluto. Quindi fosse anche il fotografare la triglia che ho nel mio piatto in una scampagnata con amici in un ristorante riva al mare. Beh, quel momento per me è quello che dovrebbe segnare la mia velleità di eternità. Invece la nostra generazione aveva a disposizione mezzi molto più labili, molto meno massivi, molto meno legati alla tecnologia per dare senso alla propria esistenza. L'esistere era congelato all'attimo di socialità che si viveva assieme ad altre persone. Noi esistevamo quando stavamo insieme ad altre persone che certificavano appunto la nostra socialità, la nostra esistenza. Venivamo circoscritti in una sorta di coordinate che determinavano il nostro esistere, che erano date dalla famiglia in cui eravamo nati, la professione dei nostri genitori, la nostra capacità di porci nei confronti degli altri con spavalderia, con ostentazione o anche semplicemente facendo fatiche immense per soffocare i sensi di colpa, le mortificazioni, il non sentirsi all'altezza. Uno dei primi sintomi probabilmente alla generazione dei boomer che tutti immaginano immersi in una sorta di mondo vorticoso in continua crescita con un continuo sorriso di felicità, no, era proprio esattamente il contrario, quella di vincere il senso di non appartenenza. Eravamo figli di qualcosa che non esisteva più, che era il ventennio fascista, che era gli anni della guerra, che erano ricordi ancora precedenti che ancora però illuminavano la nostra esistenza, che erano le memorie di guerra dei nostri nonni, che non erano quelle legate alla Seconda Guerra Mondiale, quella che avevamo lambito, quella che ancora era in perfetta contiguità con il nostro vivere quotidiano. Avevamo le tracce della guerra continuamente e noi siamo vissuti come se fossimo ancora in una sorta di sfumata lenta, lunga, di una guerra che c'era stata. E è paradossale perché in questo paese probabilmente siamo le uniche persone viventi che sono state lambite da una guerra senza averla vista realmente. È come se ci fosse stata una sorta di onda d'urto della guerra che ha colpito anche le persone che erano in immediata contiguità con quelli che poi l'hanno combattuta veramente e che hanno riportato reali ferite e che ne hanno assaggiato sulla propria carne l'aspetto cruento. Noi l'abbiamo sentita soltanto per racconti riferiti, soltanto per esperienze trasmesse, però avevamo fortemente in noi il senso della guerra. La guerra nella mia famiglia, o perlomeno il periodo legato alla guerra, che è qualcosa che sa di uniforme, di divisa, di spirito guerrier che entro mi rugge, e tutta una serie di circostanze che oggi è molto difficile ritrovare nella contemporaneità. Erano i bauli chiusi nelle cantine in cui erano nascoste le divise del nonno. Non so come mai negli anni 60, ma anche 70, ancora ci fossero bauli con le divise di mio nonno, che aveva fatto le guerre d'Africa, aveva fatto la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale. Com'è si erano tenute le divise? Come avevamo ancora delle perfette tenute di orbace nero, ma avevamo anche vestiti grigio-verdi. Mio nonno probabilmente perché ha conservato quella roba, quando l'ultima divisa che avrà messo l'avrà messa probabilmente, non so, negli anni 40. Come negli anni 70 mia nonna teneva ancora dei bauli le sue divise. Attraverso quali traversie, cambiamenti di casa, sfollamenti, traslochi sono stati portati questi bauli di divise che noi trovavamo noi ragazzini o ragazzi adolescenti con il senso di andare a mettere le mani in qualcosa che c'era interdetto. Erano tutte messe in questi bauli che hanno quei grossi bauli verdi con delle modanature di cuoio, con delle grandi borchie, con delle maniglie di ottone. Erano belli a vedersi, oggi sarebbero oggetti di arredamento. Loro erano semplicemente dei bauli chiusi nelle cantine, in cui queste divise erano tutte separate da foglie di carta velina. Erano naturalmente irrorate di palline di naftalina. La naftalina è qualcosa che probabilmente chi nasce oggi non saprà mai cos'è. La naftalina erano delle palline bianche puzzolentissime e servivano a tenere lontano le tarme dagli abiti riposti nei bauli. Non so perché c'è paura delle tarme. Oggi esistono ancora le tarme. Non lo so, non mi capita, ma da decenni, ma da quando ero bambino, di non vedere un abito tarlato. Quando tiravi fuori dai bauli i vestiti, trovavi dei piccoli buchetti, le tarme se le erano mangiati. Allora era una corsa al rammendo a trovare una maniera per riparare a quello che era il pasto della tarma, e si interveniva appunto con la naftalina. Le palline naftalina erano molto belle, erano proibite perché sapeva che se le toccavamo erano velenose, e quel veleno andava poi debellato alle mani lavandosele, e le mani si lavavano soltanto con il sapone di Marsiglia, che erano le stesse grandi saponette gialline. Perché oggi non so perché il sapone di Marsiglia, che si vende nei negozi strafighetti come se fosse una rarità, qualcosa che viene da un mondo passato, qualcosa che è il segno di un benessere che fu. Oggi il sapone di Marsiglia che si vende è bianco, ma allora era giallino. Ma forse perché? Magari all'origine era bianco. Ma siccome la saponetta, il sapone di Marsiglia, che è una sorta di mattoncino, sarà stato, che ne so, 15 centimetri per 10 centimetri, per un'altezza di altri 7-8 centimetri, quindi un mezzo mattone. Sopra c'era scritto sole, mi sembra, su qualche saponetta di sapone Marsiglia. Io seppi che si chiamava sapone Marsiglia soltanto, non lo so, negli anni dell'adolescenza, ma nemmeno quando ero grande, quando già facevo il giornalista, seppi che quelle saponette si chiamavano sapone Marsiglia. Allora è semplicemente il sapone e basta, c'era soltanto quello. E i blocchetti di sapone Marsiglia, siccome venivano poi abbandonati sul lavatoio o sul lavello, si ingiallivano, ma duravano tantissimo, soprattutto quelli che si usavano per l'igiene personale. E potevano durare settimane, anche perché se ne usava molto poco, si era molto parchi nel lavarsi, ma non perché non ci fosse l'idea di igiene, perché il lavarsi troppo era considerato disdicevole, quasi una sorta di cedimento alla crapula e anche forse un pochino all'immodestia dei costumi. Le ragazze che si lavano troppo evidentemente erano delle civette, gli uomini che si lavano troppo evidentemente entravano in un'area di sospetto di essere effeminati, che era uno dei rischi più temibili che poteva esserci nella mia generazione. Quello di sembrare effeminato, sei una femminuccia, te lo dicevano anche i genitori, sei una femminuccia, per denigrarti, per stimolarti, per mortificarti, per rimetterti al tuo posto. Beh, tornando alle saponette di sapone Marsiglia con cui ci si lavava, si toccava la naftalina che teneva al riparo dalle tarme le divise del nonno, il primo contatto diretto che noi avevamo con la guerra, che già era stata in noi lungamente e travasata attraverso i racconti dei genitori, fu proprio il contatto con quelle divise, con quegli oggetti di guerra nascosti. C'era anche un elmetto da parata, un elmetto di alluminio leggero, probabilmente si metteva soltanto quando si andava a fare le sfilate. Un elmetto non avrebbe protetto nemmeno da una sassata, per quanto era leggero. Però un elmetto di quelli della prima guerra mondiale, me lo ricordo perfettamente. Non so com'è quell'elmetto, dal 1918 era arrivato fino al 1968 indenne in un baule, perché si tenevano i ricordi di un periodo infausto che aveva segnato tutte le persone della mia famiglia, perché evidentemente c'era una sorta di feticismo del male, di feticismo di ciò che era passato, del rispetto di un passato che non si era forse mai fino in fondo rinnegato. Perché? Perché faceva parte della loro vita, come fa parte della vita e ricordarlo oggi alla radio. E non avendoci altra possibilità, non avendo altro supporto concreto per mantenere le loro memorie, probabilmente qualche diario, qualche appunto, qualche foto sbiadita che trovammo soltanto a nonno morto dentro delle scatole di cartone. Tenere gli oggetti delle vite passate significava avere un contatto diretto e concreto con quelle vite passate, un contatto che è indispensabile. L'uomo ha bisogno di avere vestigia del proprio passato da poter toccare per ricordarsi di aver vissuto, e man mano che va avanti nel tempo, per avere l'estremo e profondo disagio dell'abisso in cui sta per sprofondare quando ha tanto tempo dietro le proprie spalle. E probabilmente l'inizio dello sprofondo dei miei nonni anziani era proprio il conservare quelle divise, con le mostrine e con i galloni. Mio nonno era ufficiale, i galloni mi ricordo che molte volte, soprattutto negli anni in cui andava di moda il militare come foggia di protesta, proprio negli anni in cui si diceva fate l'amore, non fate la guerra, e paradossalmente ci si vestiva con degli orpelli che ricordavano la vita militare. Mi ricordo quei galloni da maggiore, capitano, colonnello, non mi ricordo bene cosa fosse mio nonno, li ritagliavamo da quelle divise, li scucivamo e ce li facevamo incollare sulle magliette, sui cappellini, o incollare o cucire, se c'era una donna di buon cuore con ago e filo che si occupasse di questa incombenza, di cucire in gradi le divise del nonno sul cappellino di cotone colorato dei ragazzini, perché potessero giocare guerrieri. In una società, in una famiglia in cui era debellato il tema guerresco, non si poteva parlare di guerra, non ci regalavano armi giocattolo, era proibito, era interdetto. Perché? Perché tutto ciò che riguardava la guerra rimaneva seppellito sotto la naftalina in quei bauli. Ci fermiamo un istante per le informazioni della borsa, poi riprendo. Sembrerà paradossale quanto detto nella parte precedente di questa chiacchierata, il fatto che negli anni definiti del boom, in cui si pensava che tutti fossimo protesi verso il progresso, verso il futuro, verso il cambiamento, verso una vita diversa da quella che avevamo fatto, ci fosse ancora una presenza così forte, così potente, del periodo che poi veniva rinnegato. In quegli anni molto poco elaborato dal punto di vista del racconto, del discorso, non si parlava mai della guerra, di quello che era accaduto, se non con intento mortificatorio, per educare i bambini a non avere troppa dimestichezza con il benessere. Ricordo della fame, ricordo delle borse nere, ricordo delle privazioni, ricordo dei pidocchi, ricordo delle piaghe da decubito, ricordo della putrefazione dei corpi nelle trincee della Prima Guerra Mondiale. Erano il nostro pane quotidiano che dovevamo accompagnare a quelli che erano i cibi che in realtà ci nutrivano, che già attingevano in un futuro improbabile, fatto di materiali sintetici, di riproduzioni di ciò che era naturalmente espresso. Noi avevamo la passione per il confezionato, la passione per il sintetico, la passione per l'artefatto. Perché? Perché probabilmente era l'esatto opposto, era la contrapposizione più netta rispetto a quei ricordi chiusi nei bauli, che in fondo ci ispiravano terrore, anche se c'era una certa ammirazione. Ma c'erano altri ricordi ben più tangibili delle guerre. Io ricordo che una volta trovammo una pistola nascosta in una trave della soffitta. Ma probabilmente erano anni in cui c'era una certa dimestichezza con le armi. Perché? Perché la guerra aveva portato armi ovunque, armi nelle case, armi nelle cantine, armi nelle soffitte, armi negli armadi, nei cassetti. E le armi della guerra ancora rimanevano da qualche parte. Da una parte rimanevano seppellite, ben oliate, da quelli che pensavano che in fondo la guerra non sarebbe mai finita e ci sarebbe dovuta essere una riscossa. Le armi nascoste per pensare che in fondo la resistenza non era mai stata completata, quindi sarebbe venuto il momento in cui quelle armi sarebbero servite. Infatti sono state le armi che poi i primi brigatisti ebbero dai loro maestri di ideologia, che erano i vecchi che avevano fatto la guerra, che avevano combattuto, che si erano scannati in maniera sanguinosa in alcune parti del nostro paese. E erano anche le armi che i reduci, quelli che la guerra l'avevano persa, conservavano. Perché? Perché c'è sempre la paura che un nemico poteva venirti a prendere, qualcuno poteva venirti a chiedere il conto di quello che era stato il tuo passato. E quindi trovammo questa pistola del nonno nascosta in una trave della soffitta. Non lo dicemmo a nessuno, io e mio fratello, ogni tanto andavamo nascostamente e la guardavamo, l'osservavamo. Anzi, ne trovammo due, mi ricordo, ma saranno stati anni 50-60, poi manco più abbiamo saputo che fine hanno fatto. Trovavamo nascoste, tenevano nascoste in soffitta, non c'erano munizioni, quindi erano inerti, non servivano a niente, a nessuno. Probabilmente erano presidi alla propria difesa nei primi anni del dopoguerra, in cui in realtà i conti non erano stati fatti fino in fondo, e qualcuno aveva sempre paura che qualcuno bussasse ancora alla tua porta per chiederti conto di quello che era stato prima. Una era una vecchia Browning 765, probabilmente era quella che aveva in dotazione quando era ufficiale. La smontavamo, la rimontavamo, acquisimmo cognizioni di balistica in maniera del tutto autodidatta, smontando e rimontando quella pistoletta, che era oggetto di giochi fra noi. Perché come ho già detto prima, le armi giocattolo erano interdette. Non mi regalavano mai a me un'arma giocattolo, perché le armi erano la guerra, le armi erano l'uccisione. Loro le armi le avevano conosciute, le avevano usate, le avevano subite o le avevano fatte subire. Questo non lo sapemmo mai. Però evidentemente c'era una sorta di fastidio o di temore riverenziale per le armi. Quindi non avemmo mai un'arma giocattolo. Soltanto una volta, io lo raccontai, forse altre volte, ma lo dico, che fu un momento epico, una svolta nella mia vita. Noi, la nostra vita è fatta in fasi. Provate a suddividere le fasi epiche della vostra vita e vi renderete conto che il momento di svolta, la porta girevole che vi porta da una fase all'altra della vostra vita, è fatta di elementi del tutto indifferenti, che non hanno nulla di particolarmente eroico. Sono piccoli momenti in cui è scattato qualcosa e si è aperta un'altra porta e la vita ha preso una direzione diversa. Beh, la mia fu l'anno in cui noi avevamo molti zii, perché erano sette fratelli mio padre, e questi zii naturalmente appena poterono si allontanarono dalla casa madre. E molti si salvarono la vita con questo. E io lo capì tardi e mi allontanai dalla casa madre, che avevo già 40 anni, dovevo farlo prima. Però lo feci in maniera indissolubile, in maniera irreversibile. Un giorno decisi di non vedere più nessuno, non ho più visto nessuno della mia famiglia. Sono morti, ma non l'ho saputo, o l'ho saputo soltanto in ritardo. Perché? Non saprei dirvi perché. Sono scelte. A un certo punto uno sa che nella propria vita deve fare una scelta. E una scelta potrebbe essere anche quella di creare una sorta di cesura totale con il proprio passato familiare. Anche perché se uno vuole incominciare veramente a vivere una propria vita, deve tagliare le radici col proprio passato familiare. E io l'ho fatto in maniera del tutto radicale, senza guardare più indietro, senza tornare indietro. È come se ci fosse alle mie spalle il rogo di Sodoma e Gomorra e io, guardando indietro, sarei diventato una statua di sale. Tornando al momento epico della svolta della mia vita, in cui capii che forse era proprio il caso e cominciassi a pensare di uscire dal circolo familiare ed entrare in una vita che mi appartenesse totalmente, fu quando appunto uno di questi zii o queste zie che si allontanavano dalla nostra città d'origine e si sposavano, andavano a vivere in altre città, ci ospitavano durante l'estate. Sì, perché l'estate le vacanze non esistevano naturalmente. Io la prima vacanza me la feci forse ai tempi del liceo, forse proprio l'anno della maturità, quando con gli amici cominciammo a andarcene in giro per il mondo, sempre con l'autostop naturalmente, senza soldi in tasca, in maniera del tutto micragnosa. Ma ve lo racconto dopo, vi racconto dopo le vacanze micragnose. Però finisco questa storia del momento di svolta, che è legato proprio a un fucile. Il fucile era il Bengalino. Il Bengalino era l'edizione minore più povera del fucile Bengala, che è una delle armi inimmaginabili, armi giocattolo che noi da bambini sognavamo. Il fucile Bengala in realtà è una sorta di riproduzione della carabina Winchester 30-30, però veniva un po' istoriato perché veniva fatto pensare che era l'arma dei cacciatori del Bengala. Non ho mai capito che c'entrassero i cacciatori del Bengala con il Winchester 30-30, che è l'arma che magari mi fa pensare al Far West, alla rivolta di Pancioville, eppure no, era il fucile Bengala. Questo zio acquisito che mi ospitava in campagna nella sua bella villa era cacciatore, quindi non aveva questa sorta di pregiudizio nei confronti delle armi, anzi non aveva manco fatto la guerra, era più giovane, per lui le armi erano quelle, i fucili da caccia con cui andava a cacciare. Quindi quando andava a trovarlo era tradizione che mi facesse un regalo, era anche uno zio ricco, quindi mi faceva dei regali sempre al di sopra di quella che è la portata media dei regali che mi potevano fare i miei genitori, che erano quasi nulli. E mi portò in questo negozio di giocattoli mostrandomi tutti i giocattoli possibili e immaginabili. La magia del negozio di giocattoli è qualcosa che non dimenticherò mai. Forse è un po' raccontata in quei film americani in cui si vede la fabbrica di giocattoli Babbo Natale, in cui ci sono tutti i folletti, gli gnomi costruiscono giocattoli, li mettono in delle catene di montaggio, ecco, qualcosa del genere. Sciorinavano queste meraviglie, ma io sapevo esattamente cosa volevo. Dopo aver visto giochi da tavolo, giochi di pazienza, giochi per bambini intelligenti, costruzioni, cose di cui a cui ero totalmente disinteressato, occhieggiai il bengalino, perché non ebbi coraggio di chiedere il bengala, chiesi il bengalino, che è un bengala un po' più piccolo, un po' più stitico, con la canna più fina, con il calcio più piccolo, con meno decorazioni storiate, però era funzionale. Dissi: voglio quello. Mio zio era cacciatore, non cedeva niente di male, mi regalò il bengalino. La sera a casa lo provammo. Il bengalino funzionava così: ci mettevi dentro una capsula di ottone esplosiva, che erano le antesignane del Super Boom, che erano le capsule in plastica, e infilavi nella canna un gommino, un piccolo proiettile di gomma, e poi naturalmente sparavi. Il meccanismo di sparo era quello di un'arma vera, e la piccola capsula faceva partire questo gommino con abbastanza forza. Però mio zio lo provò in casa sua, in un salone immenso, e disse: però il gommino parte forte, forse è meglio che lo andiamo a cambiare, è pericoloso. Figuriamoci. Se no, zio, ti figurati, non lo userò mai contro le persone, tranquillo, tranquillo. Beh, alla fine dormì tutta la notte abbracciato al mio bengalino. E come andò a finire? Beh, ve lo dico dopo le informazioni del traffico. Riprendo questo filo dei ricordi che, vi giuro, era partito con tutt'altra intenzione. Volevo parlarvi delle vacanze, non so se avrò tempo per parlarvi delle vacanze, visto che siamo fermati sul mio bengalino. Riassumo: un bambino che viene da una famiglia di combattenti naturalmente dalla parte sbagliata rispetto al punto di vista oggi più corrente e da me condiviso d'altronde, che però negli anni del boom educavano figli e nipoti ad avere totale distanza da tutto ciò che potesse essere assimilabile a un'arma, tanto che noi le armi ce le costruivamo, ce le facevamo con il legno, con oggetti improbabili. Una stampella poteva diventare una mitragliatrice, un mestolo poteva diventare una pistola, qualunque cosa andava bene. Addirittura mi ricordo che disegnavo delle pistole sul cartone e poi le ritagliavo, perché era l'unica maniera che avevamo per essere all'altezza dei nostri compagni di scuola, che avevano tutti delle bellissime Jaguar Matic, Tiger Matic e Cobra, tutte le meraviglie più immaginabili che venivano pubblicizzate dentro gli album di Topolino. Quindi era normale che i bambini in quel tempo volessero armi giocattolo, probabilmente dovevano elaborare una sorta di istinto guerresco e non sarebbero diventati assassini da grandi, o magari sarebbero diventati assassini, serial killer, terroristi, proprio perché giocavano con quella Jaguar Matic, che era riproduzione della Colt 1901 o 1911 americana, oppure che ne so, tutte queste strane pistole. C'era anche una pistola d'acqua che è uguale alla P38, quella l'avemmo, me la regalò una zia, naturalmente si ruppe subito perché era da pochi soldi, e però la tenemmo per molto tempo anche con la canna rotta, perché lo stesso avevamo il feticcio dell'arma. Beh, io dormii tutta la notte con questo bengalino, questo fucilino che mi regalò un mio zio cacciatore e che a casa mai mi avrebbero permesso. Me lo portai a casa felice e speranzoso quando tornai a Perugia, e per un paio di giorni, forse un giorno, me lo tenevo addosso come se fosse, che ne so, l'orsacchiotto per un bambino piccolo, tanto ne ero innamorato e tanto avevo desiderato quella sorta di arma giocattolo. Ma cosa ci facevi da solo con l'arma giocattolo? Sì, perché io giocavo essenzialmente da solo, niente, andavo in campagna, andavo in mezzo alle erbe, in mezzo agli alberi, e sparavo ai nemici, mi sentivo asserragliato, o ero un esploratore, camminavo in mezzo l'erba alta, il fieno alto, ero baxino, ero piccolino, ero un bambino, capito? Quindi potevo immaginare di stare in una giungla, o salivo su un albero di noce, mi ricordo che era il mio rifugio, in cui avevo costruito una specie di piccolo ridotto, che era una cassetta dove avvolti nel cellophane c'erano tutti i giornaletti di Tex, Black Macigno, quelli che leggevo in maniera interdetta, perché a casa si permetteva soltanto Topolino e il Corriere dei Piccoli, gli altri erano fumetti da non leggere, ancora non c'erano gli innominabili fumetti zozzi, quelli imparai a conoscerli quando ero più grandicello, ma anche guardare fumetti che non fossero Topolino e il Corriere dei Piccoli mi era interdetto. Quindi fumetti che scambiavo con i miei amici, che erano appunto Tex, Black Macigno, Capitan Mickey, e venivano nascosti in delle cassettine, me le andavo a leggere sopra questo noce, una cassetta isolata dal maltempo, ogni tanto l'umidità e la pioggia li accartocciavano un po', ma non importa. Quindi salì su questo noce anche col bengalino e stetti in vedetta facendo il cecchino per una giornata felicissima. Poi non so perché, quando tornai a casa, per una ragione stupida, quelle stupide ragioni cui spesso accade, mio padre si infuriò con me, si arrabbiò, e per rabbia, non so perché lo fece, prese questo bengalino per la canna e me lo spaccò sulla sponda del letto. Ricordo ancora questo gesto, ma lo ricordo con rallentatore, come nel film 2001 Odissea dello spazio, si vede l'uomo primitivo con la mascella che colpisce l'altro uomo al rallentatore, si deve abbassare lentamente questa mano armata. Ecco, vidi mio padre con tutte e due le mani alzate sulla testa nel mio bengalino che me lo spaccò sul letto. Beh, io ebbi il dolore più grande della mia vita e cominciai sinceramente a odiare mio padre, e capii che soltanto con l'uccisione simbolica di un padre si può ottenere la propria libertà. Presi quel bengalino dimezzato, monco, provai a rimetterlo insieme in qualche maniera. Allora non esisteva il nastro adesivo come è inteso oggi, esisteva una sorta di carta gommata che non teneva niente. Provai a rabberciarlo, ma era come ormai un cadavere a cui si cerca, abbracciandolo disperatamente, di avere ancora dei barlumi di vita o di esistenza. Ma il bengalino era morto. Me lo tenni così, ferito e deturpato, ancora per qualche tempo. Per qualche tempo ancora provai a giocarci. Andai con questo bengalino rotto nelle mie foreste, salì sul mio albero, ma non serviva a nulla ormai. Era un'arma che più non serviva, era un'arma spuntata, e chissà che non mi segnò tutta la vita, in realtà, questo bengalino spezzato. Dissi che avrei parlato delle vacanze, ma soltanto due minuti, probabilmente sarà una prossima chiacchierata. Non so perché tutto il racconto di questa mattinata è stato elaborato ed assorbito da quelli che erano i miei ricordi di guerra. Ricordi di guerre vere, di guerre cruente, di guerre passate, di guerre che avevano vissuto i miei predecessori, e probabilmente nelle quali ero intriso. Nel mio DNA c'erano probabilmente le giornate in trincea che raccontava mio nonno, i mesi in trincea lì ad aspettare con la paura delle bombe. Mio nonno ogni tanto lasciava andare alcune fragorose flatulenze, era una caratteristica del nonno, tutti facevano finta di nulla, ma veniva giustificato. Mia nonna diceva che accadeva perché era stato in trincea tanti mesi, e stare in trincea e aver paura che le bombe ti prendessero proprio nel momento, diciamo, del tuo scarico fisiologico, era considerato una grande vergogna, e quindi si trattenevano, e quindi essendosi trattenuto aveva avuto per tutta la vita questo problema della flatulenza, che era uno probabilmente delle conseguenze indirette della Prima Guerra Mondiale, che già causò morti, devastazioni, lutti, ma anche tanta gloria per i nostri nonni. E la gloria che ricordo furono le scoregge di mio nonno, che quando eravamo bambini dovevamo far finta di non sentire. Penso che per oggi basti, ci sentiamo alla prossima.